Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino ed eccoci ancora qua, ancora una volta buongiorno ascoltatori, mentre comincia febbraio, benvenuto febbraio e noi ci siamo in compagnia di Los Lobos e di Evangelina ad aprire questa nuova puntata del Demone della Tardi, una nuova puntata che iniziamo in modalità Passatel con un annuncio. Vendesi costume da Kingmaker usato pochissimo, citofonare Matteo, ore pasti, quindi tendenzialmente a qualunque ora. E così Kingmaker Salvini fu, ma del suicidio del centrodestra, perché in politica per essere Kingmaker bisogna conoscere il bacio di Giuda, non basta fare il baciatore di salami. Voglio una donna presidente, proclamava Matteo sul Far del Weekend, dopo aver inghiottito come un tordo intero la candidatura della Casellati Mazzanti Vien dal Mare. Voglio una donna con la gonna, ma più che uno statista pareva un po' Ciccio Ingrassia sull'albero nella felliniana famosissima scena di Amarcord. Voleva tal punto una donna che di lì a poco incoronava Mattarella, lo stesso Mattarella che era il catto comunista Mattarella. Tweet di Salvini del 29 gennaio 2015. Dacci oggi il nostro catto comunista quotidiano, dalla rottamazione alla restaurazione andreottiana. Tweet di Salvini del 31 gennaio 2015. Il catto comunista Mattarella, il nuovo che avanza, altro che Renzi rottamatore. Tweet di Salvini del 30 gennaio 2015. Chi voterà un catto comunista come Mattarella, compagno di Prodi e De Mita, non può pensare di fare accordi con la Lega. Questo l'anatema in forma di tweet, sempre di Salvini, ancora del 30 gennaio 2015. Ma tutto questo accadeva 7 anni fa. una distanza quantica per un Salvini ancora giovane, ribelle e scapigliato, che in fondo è rimasto tale fino alla porta dell'ascensore che lo doveva portare al sesto piano, dove lo attendeva impaziente la Meloni. Solo che Salvini poi ha schiacciato quinto e ne è uscito consegnando Mattarella. E perciò quanto rumore per nulla. Draghi, Casini, Amato, Cartabia, Belloni, Cassese, Casellati, Massolo, Pera, Moratti, Nordio. Pareva la formazione della San Benedettese, salvo poi tornare a Mattarella senza passare dal via. E la sintesi quasi perfetta l'ha fatta Spinoza, quando dice: beh, queste elezioni presidenziali sono state come una serata in pizzeria. Abbiamo riletto 100 volte il menù e alla fine abbiamo scelto la margherita. Perché poi sabato sera finalmente è stata fumata bianca ed era Mattarella che per la prima volta in vita sua si era fatto una canna. Come dice il mio amico Giuseppe, si entrava finalmente in una fase nuova, quella in cui Mattarella diventa endemico. Chi l'avrebbe mai detto? Beh, forse tutti l'avrebbero detto, però c'era da risolvere quel piccolo problema del trasloco, perché infliggere a un uomo due traslochi nel giro di poche settimane era davvero un'inutile crudeltà. Se passi già per un uomo normale, figuriamoci nel caso di un uomo anziano. Ma di fronte al tragicomico spettacolo del Parlamento al voto, come poteva Mattarella tirarsi indietro? E infatti non l'ha fatto, perché tra le doti che vanno riconosciute al presidente ne spicca particolarmente una, cioè l'innata predisposizione alla pietà. Ma intanto si è passati dal più grande spettacolo del mondo al più grande spettacolo dopo il Big Bang, per dirla con Jovanotti, perché nel centrodestra siamo ormai alla guerra del tutti contro tutti. Volano stracci, volano accuse come nemmeno nella peggior lite tra i fratelli Gallagher, con il divorzio tra Giorgia e Matteo che è roboante come se si fossero lasciati Rosa e Olindo. Il centrodestra lo rifaccio io, dice la Meloni. Io invece faccio il Partito Repubblicano, dice Salvini, in cerca disperata di un diversivo qualunque. Ma come? Il Partito Repubblicano l'avevo proposto io un anno fa e tu mi hai riso in faccia, ribatte Berlusconi, con Forza Italia che annuncia che si muoverà in autonomia e veleggia verso il grande centro, in cui il federatore potrebbe essere, pensate un po', Casini. Rieccolo qua, un grande centro con dentro Renzi, Calenda e Toti. Toti contro cui si scaglia Salvini per il tradimento, con tanto di Giunta Ligure che adesso scricchiola quanto il Ponte Morandi, mentre la Meloni riattacca ad alzo zero. Quello che ha fatto Salvini è folle, meglio soli che male accompagnati. E Salvini che risponde addirittura in modalità ampi. Salvini in modalità ampi, derubricando Fratelli d'Italia a estremismi legati a ideologie sconfitte dalla storia. Più che uno scontro tra titani, pare uno scontro tra Titanic. E infatti proprio di federazione Titanic parla la Meloni, ancora una volta lei, provando a chiudere la carriera subito al visionario sogno del Partito Repubblicano di Salvini. Insomma, zang, tumb, tumb, che oserebbe Marinetti. Mentre intanto dall'altra parte la guerra per bande esplode pure sotto i cieli pentastellati, dove l'ora dei regolamenti di conti a colpi di tweet bombing ed editoriali di travaglio. Conte contro Di Maio contro Conte, Di Battista con Conte contro Di Maio, che ormai è guardato come il peggiore dei Benetton e di cui ora si chiede addirittura l'espulsione. La fa aleggiare oggi pure Conte stesso, intervistato dal Fatto Quotidiano, quando dice, virgolettato, Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte molto gravi ai nostri iscritti e alla nostra comunità. Lo dice così, dritto per dritto, che fa sembrare Di Maio Solzhenitsyn. Ecco, Di Maio Solzhenitsyn forse un po' troppo. Tutto questo dopo che a dar fuoco alle polveri era stato proprio il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il giorno precedente, quando si rivolgeva a Di Maio così: è il Renzi dei 5 Stelle. E sappiamo bene come da quelle parti dare del Renzi è peggio che dare del figlio di buona donna. Beniamino dei giornaloni, scrive ancora Travaglio, ma non più degli elettori, vedi insulti sui suoi social. Ha giocato fin da subito per Draghi, contribuendo a mandarlo al massacro contro il suo leader e il suo movimento. questi sono i capi di imputazione. Ha incontrato, sentito e promesso voti a tutti, anche a quelli che 4 anni fa non voleva vedere neanche in cartolina. Ha definito mia sorella la Belloni, poi ha fatto di tutto per impallinarla per molto meno. Se fosse ancora il capo dei 5 Stelle, chiudeva Travaglio, si sarebbe già espulso. E quindi, come dire, siamo al risvolto processuale interno per quanto riguarda Di Maio e come dire, i due stati di crisi, quelli del centrodestra e quello dei 5 Stelle, sono tra i focus politici di giornata. Mentre intanto, attenzione, perché si riaffaccia pure il proporzionale. Ciao proporzionale, come stai? Dove eri stato? Quanto tempo è passato? Ed eccolo di nuovo qua, un proporzionale che secondo i maligni è in parte il premio per la neutralità di Renzi, e infatti sarebbe concepito con una soglia di sbarramento all'Italia Viva per 100, perché poi il tema è quello lì. Bisogna vedere di che proporzionale si tratta. Oggi Repubblica intervista il professor Dalimonte, che dice sarebbero camere ingovernabili se la soglia non è almeno del 4%. Già, ma il 4% non funziona per Italia Viva, non funziona per Coraggio Italia, non funziona probabilmente neanche per Calenda, e quindi il tema della soglia è tema rilevante. Ma a invocare il proporzionale oggi c'è anche il vice segretario del Partito Democratico Provenzano, intervistato da Repubblica. Anche lui si aggiunge alla grande voglia di proporzionale che sembra animare in questo momento gran parte dei partiti. E insieme al proporzionale è tornato anche il governo, è ripresa l'attività di governo, e oggi Repubblica e La Stampa si presentano in modalità orgasmico messianico celebrativa. È tornato Draghi, titola la Repubblica. Recovery, la spinta di Draghi. Draghi, missione recovery. Questa è La Stampa. Partiamo da qui nel dare uno sguardo alle prime pagine di oggi. È tornato Draghi, appunto, titolo di Repubblica. Il premier detta le scadenze del PNRR e invita i ministri a presentare i piani aggiornati entro domani. Salvini lancia un nuovo partito e divorzia dalla Meloni, resa dei conti tra Di Maio e Conte davanti agli iscritti. Così Repubblica, mentre come dicevamo recovery, la spinta di Draghi, è il titolo che fa La Stampa. Abbiamo 127 obiettivi per incassare 64 miliardi, asse con Macron, subito il nuovo patto di stabilità. I dati Istat riportati dalla Stampa, con la certificazione del PIL cresciuto del 6,5%, e viene ricordato che il dato più alto dal 76, con il premier che presenta la roadmap del PNRR. E poi anche qui i due focus sul centrodestra e sui 5 Stelle. Conte avvisa Di Maio, ma non finisce così, con il pezzo firmato da Annalisa Cuzzocrea. E poi un reportage nel nord di Salvini, che adesso molla Salvini, tira una brutta aria sul Consiglio federale della Lega, convocato per oggi in via Bellerio. Da nord-est soffia un vento freddo che nasce intorno alla base del partito e investe Salvini, dopo che il Carroccio ha contribuito alla rielezione di Mattarella al Quirinale. Il malcontento ha assunto forme mai viste. Come dire, più distaccato il Corriere della Sera, che invece titola Fondi UE, Draghi spinge i ministri, il premier chiede un cronoprogramma scritto entro 2 giorni, ringrazia Mattarella per il sì. Anche qua riecheggia la lite dentro al centrodestra, con Salvini che prova ad andare in missione ad Arcore per convincere Berlusconi a seguirlo, con i tweet contro Di Maio che infiammano i 5 Stelle. E con il ministro Speranza che chiede anche lui una legge proporzionale, così come Provenzano la chiede su Repubblica. Sia Repubblica che La Stampa che il Corriere della Sera hanno tutti a centropagina una foto e 2 giornali su 3 un'intervista anche a Patrick Zaki alla vigilia del processo. Oggi il tribunale deciderà se potrà tornare a Bologna. Bologna, l'attesa di Zaki, ho sognato che ero libero, amo l'Italia, lotterò per i diritti in Egitto, dopo daremo un'occhiata naturalmente anche a che cosa racconta Patrick Zaki alla vigilia della udienza. Altro tema che fuori dalle questioni della politica di palazzo troviamo su diverse prime pagine di oggi è quello legato alla scuola. Esami per tutti è il titolo che fa Avvenire. Il governo segna la ripartenza con le misure sul Covid, la spinta alla ripresa al PNRR, ma appunto per la maturità ritornano i due scritti, seconda prova scelta dalla scuola, e ci sono gli studenti che sono tutto fuorché favorevoli, anzi minacciano di protestare per la decisione di reintrodurre gli scritti dopo due anni di DAD. Occhio studenti a protestare, perché avete visto quello che è successo l'altro giorno quando vi hanno preso a manganellate. E questo poi, quello del manganello, è l'altro tema in qualche modo connesso, o che come dire viene quasi facile connettere, che troviamo per esempio nell'apertura di Domani. C'è una strategia del manganello per spaventare gli studenti in piazza, il pezzo è firmato da Selvaggio Lucarelli, piazze diverse, medesima reazione spropositata delle forze dell'ordine contro i giovani che protestano contro l'alternanza scuola-lavoro. Solo a Torino 20 persone sono finite in ospedale, la Morgese tace, ma intanto anche, come dire, il Partito Democratico si smarca e la mette sotto accusa. E oggi sulla prima della Stampa troviamo anche il sindaco di Torino Stefano Lorusso che dice basta manganelli contro gli studenti. La Stampa che ieri tra l'altro, lo ricordo, ospitava anche la lettera aperta di uno studente, Ismaele C. Puntato, che chiedeva al ministro Bianchi: mi spieghi lei perché la polizia mi ha pestato. Intanto andiamo avanti nel vedere che cosa troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Con il Fatto Quotidiano torniamo invece alla politica, in parte lo abbiamo già anticipato, perché il Fatto titola così: basta bugie, ecco chi ha stoppato la Belloni. E il Fatto Quotidiano che oggi fa una lunga intervista a Conte, il leader del Movimento 5 Stelle racconta il Fatto i giorni del Quirinale, di Letta, Letta, non di Letta tipo Liotta, ma di Letta, di Enrico Letta, mi fido, dice Conte, prosegue con a proposito della vicenda che ha portato a bruciare il nome della Belloni, la numero uno del DIS sempre sul tavolo di centro-sinistra senza veti, poi il no del PD con un blocco trasversale. Questa la versione di Conte, che poi come abbiamo visto attacca frontalmente Di Maio, Di Maio che è attaccato anche da Travaglio, tanto che il Fatto mette in prima pagina le elite, proprio loro incensano Di Maio da Bibitaro a erede di Moro. E c'è accanto all'intervista a Conte un pezzo dedicato a Di Maio, raffigurato come ormai organico ai poteri forti, incensato dalle elite. Dalla prima del Fatto Quotidiano alla prima del Messaggero, che è l'unico giornale che apre sulla emergenza Covid verso lo stop. Se qualcosa di buono ha fatto tutto il casino della politica è quella di aver stemperato un po' l'attenzione spasmodica e ossessiva sul tema del Covid, tanto da marginalizzarla, viva Dio, dalle prime pagine dei giornali. Comunque emergenza Covid verso lo stop, con Sileri che annuncia che lo stato di emergenza finirà il 31 marzo. Nel frattempo si va avanti con tutte le infinite prudenze del quel caso di cui è portacolori il ministro Speranza. Intanto via il sistema dei colori, mascherine all'aperto per altri 10 giorni, e poi c'è il caso della maxi truffa sui ristori da 440 milioni, 78 indagati, intercettazioni shock, un gioco, dicevano, fregare lo Stato. Anche qui torna la maturità all'antica, la beffa del ritorno alla normalità per gli studenti, così come nel taglio alto del Giorno, dopo 3 anni torna la vera maturità. Il Giorno che invece dedica il taglio centrale, il titolo principale, a una notizia di cronaca: uccise da un ubriaco 2 cugine ventenni travolte in auto da un SUV, ferite 2 bimbe, il guidatore aveva un tasso alcolico 3 volte oltre il limite. Andiamo adesso sulla prima del Manifesto, che aveva azzeccato un titolo straordinario l'altro giorno a proposito di Mattarella, qui rimane, che rimarrà nella storia, e a questo punto fa pandan con un ci risono dedicato a Mario Draghi, che torna a sedersi sullo scranno governativo. Nell'immagine che accompagna il titolo, sotto l'ombrello del Quirinale, Draghi riprende l'ultimo miglio della legislatura complicata dalla crisi delle coalizioni. Nel primo CDM, dopo la settimana di fuoco, chiama l'applauso per Mattarella e dà ai ministri 2 giorni per la verifica sul PNRR. Le priorità del presidente sono le stesse del governo. Il Manifesto, che invece dedica il catenaccio alle elezioni portoghesi, Portogallo, il capolavoro di Costa, il Partito Socialista conquista la maggioranza assoluta. La tornata elettorale portoghese di domenica scorsa passerà alla storia, scrive il Manifesto, con una partecipazione che sale dal 48 al 58% dei socialisti che ottengono la maggioranza assoluta dei seggi. Il Parlamento ne esce molto trasformato, il capolavoro di Antonio Costa, leader del Partito Socialista e primo ministro dal 2015, che verrà riconfermato per il terzo mandato consecutivo, sconfitti gli ex alleati che alla fine dello scorso ottobre hanno fatto cadere il governo. Blocco de schierda al 4,46%, comunisti fermi al 4,39%, recuperano le destre, ma non basta. Sempre sugli esteri, l'editoriale firmato da Tommaso Di Francesco sulla prima del Manifesto è dedicato alla crisi ucraina. La crisi ucraina non è una fiction, e sempre sulla prima del Manifesto i nuovi dati INAIL che riguardano i morti sul lavoro: oltre 3,3 morti sul lavoro al giorno nel 2021, questo dicono i nuovi dati. Mancano i caduti per Covid di fine anno, un più 13 per quanto riguarda i morti sul lavoro nel settore dell'agricoltura. Anche Boris Johnson c'è sulla prima del Manifesto, ma anche sulla prima del Corriere, perché ieri è stata un po' la giornata di chi ha promesso che cambierà. Salvini ha annunciato che cambierà, Boris Johnson in una delle più burrascose sedute parlamentari della storia britannica ha annunciato che cambierà, e ha detto: ci si può fidare di noi perché abbiamo fatto cose che la gente riteneva impossibili, che poi è proprio il motivo per cui lo vogliono cacciare, il fatto di aver fatto cose che la gente riteneva impossibili, che soprattutto ad altri non venivano permesse, tipo i party durante il lockdown. Poi c'è Spotify che ha annunciato che cambierà dopo la lezione di Neil Young, a cui si sono aggiunti Johnny Mitchell, Nils Lofgren, che hanno ugualmente ritirato il loro catalogo dalla piattaforma. Spotify ha annunciato che sarà più attenta e selettiva nei contenuti, che introdurrà, anche così come avevano fatto precedentemente altre piattaforme, dei disclaimer che segnalano contenuti controversi a proposito del Covid. E Joe Rogan stesso, il podcaster oggetto dello scandalo, ha annunciato che pure lui ha sbagliato e quindi cambierà. Insomma, è un po' come quando si torna dalle vacanze con tanti buoni propositi annunciando che in autunno si cambierà. Intanto è cambiato il dato del PIL, l'avete visto, e questo è il tema su cui apre il Sole 24 Ore. Nel 2021 2021, gran rimbalzo del PIL, più 6,5%, dice il ministro delle finanze che l'obiettivo per il 2022 è superare la quota del 4%. Intanto, secondo il Sole 24 Ore, 6 imprese su 10 sarebbero a caccia di addetti. Secondo Unioncamere mancano i meccanici, gli ingegneri e i tecnici digitali. Sulla prima del Sole 24 Ore però c'è anche il caso Saipem, la controllata di Eni, che ieri ha perso in borsa oltre un terzo del capitale, un terzo del valore, con il titolo che è crollato del 30%. Dopo, se avremo tempo, senza aspettare il giorno delle locuste di venerdì, daremo un'occhiata anche al caso Saipem. Mentre intanto proseguiamo la nostra carrellata, arrivando sulla prima pagina del Foglio, il Cerasa, il direttore, con il suo titolo in rosso: riavviare un governo finito, i nemici del premier sono più deboli, scrive Cerasa. Ma il draghicidio può avvenire anche per autocombustione, la trappola dell'unanimità e le svolte rimandate, il governo deve dimostrare di essere più vivo dei partiti. Mentre intanto le contraddizioni in seno al salvinismo: Salvini riunisce i suoi ma non sceglie ancora Lega di lotta o di governo. Questo è il guado in cui si trova nuovamente la Lega. E intanto anche qui, come dai territori, nel reportage della Stampa, ci sono i mal di pancia che arrivano dal basso e dalle periferie leghiste. Matteo non basta più, è circondato da yes men, serve un congresso, parla Bano, il sindaco della riscossa leghista. E senza reticenze, tutti i malumori e la crisi del centrodestra restituita in forma plastica anche sulla prima pagina di Libero. C'eravamo tanto alleati, Salvini alla guerra contro Giorgia, Matteo vede il cavaliere, propone una federazione repubblicana senza estremismi legati a ideologie sconfitte dalla storia, risponde la Meloni, sono arrabbiata, gesti folli dalla Lega, ancora insieme vedremo. Il Giornale invece si dedica alla svolta di Berlusconi, centro non centrodestra, la tentazione del cavaliere deluso per correre la strada della centralità che tutti riconoscono a Forza Italia. Parla anche la Gelmini, la Lega ora più vicina alla UE, Fratelli d'Italia ha pensato invece ai voti, con Salvini resta dunque uno spiraglio, mentre tetragona la verità continua a battere sulla sulle regole da matti, le chiama così, mascherine fino al 10, poi c'è San Valentino, il mondo apre, noi da stamattina ancora più chiusi. Infine, e così arriviamo veramente in fondo alla carrellata delle prime di oggi, la Gazzetta dello Sport, ancora una volta con i bilanci e le pagelle del calciomercato invernale. Juve da 9 ma balla il 10, Dusan super affare, rilancia le ambizioni, ora operazione rinnovi, la gioia è un caso, con l'Inter sempre alla finestra. Ma lasciamo il calciomercato, perché oggi è anche il giorno in cui comincia il festival di Sanremo, sono tante le canzoni in gara, ma poi magari alla fine vince Mattarella, oppure chissà se arriveranno gli auspici della vittoria di una donna almeno sul palco dell'Ariston. Intanto Florencia di Stefano Abiciain, nel suo spazio di trasmissione, vi ha già annunciato che la serata finale di Sanremo verrà seguita in diretta da lei e dal suo team. Ma intanto io torno sulla prima pagina della Stampa, prima di dedicare la seconda parte della trasmissione alle letture, con un quarantennale, perché la Stampa dedica un trafiletto in taglio alto ai 40 anni che oggi compie Radio DJ. Auguri a Radio DJ, che è peraltro radio che appartiene al gruppo Linus. Racconta i 40 anni della radio che ha lanciato i grandi nomi. Bene, direi che con questo ci possiamo fermare anche qui, perché vedo già Alessandro Principe dall'altra parte del vetro pronto con le notizie delle 8. Intanto vedo dalle notizie che si trovano sulle prime pagine dei quotidiani sul web che, mannaggia, è morto Tito Stagno, l'uomo che raccontò in TV lo sbarco sulla Luna, giornalista di lunghissimo corso. In questo caso sono sulla prima pagina dell'Huffington Post, ma la notizia la troviamo anche su altre prime pagine di quotidiani. Bene, mi fermo qua perché è arrivato il momento di dare la linea al GR per i titoli. Ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
I die in the flames as a
Le 8:38 minuti e va bene, stasera comincerà pure il Festival di Sanremo, ma intanto noi ci teniamo The Smoke, che è il nuovo singolo, il secondo singolo degli Smile, che poi altri non sono se non Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead, accompagnati in questo nuovo progetto dalla batterista di Sons of Kemet Tom Skinner. Pezzo formidabile questo The Smoke, sicuramente più a fuoco del singolo precedente. Grande attesa per la pubblicazione di un album che ancora non sappiamo se sarà e quando sarà. Nel frattempo i ragazzi hanno cominciato a salire sul palco per fare dei concerti, un po' concerto, un po' jam session. Non voglio divagare più di tanto però su The Smile, perché ci tocca tornare ai giornali. Allora, se siete d'accordo, oggi teniamo un po' a margine le questioni che riguardano le convulsioni della politica, che abbiamo peraltro raccontato già nella prima parte e su cui più tardi tornerà Prisma. Non ci occupiamo delle nuove regole anti-Covid, su cui ugualmente verrete aggiornati da Prisma tra poco, ma ripartiamo invece dai manganelli che sono calati sulle teste degli studenti e su cui oggi domani allude addirittura a una possibile strategia del manganello. Scrive Selvaggio Lucarelli sulla prima pagina di domani: una ragazza di 18 anni con un'anca rotta a Torino, una di 14 con 6 punti in testa a seguito di una manganellata a Roma, un ragazzo poco più che maggiorenne ancora ricoverato sempre a Torino per un'emorragia cerebrale non ancora riassorbita, una 16enne di Milano costretta a siringhe di antidolorifico per gli ematomi alle gambe a Milano, 20 ragazzi solo a Torino andati all'ospedale e usciti di lì con collari, fasciature, lussazioni, ed è solo una parte del bollettino dei feriti a seguito della feroce repressione dei cortei degli studenti nei giorni scorsi da parte della polizia. Studenti che chiedevano di eliminare l'alternanza scuola-lavoro, che ricordavano la morte del 18enne Lorenzo Parrelli, morto schiacciato da una trave d'acciaio di 150 kg nello stabilimento metalmeccanico Burimec in provincia di Udine nel suo ultimo giorno di stage. Le analogie nel comportamento della polizia, scrive la Lucarelli, nelle piazze di Torino, Milano, Roma e Napoli non sembrano essere frutto di una coincidenza, ma è il risultato di una decisione preventiva e congiunta, ovvero quella di reprimere sul nascere qualunque tentativo da parte degli studenti di essere più visibili di un sit-in con quattro fiaccole e uno striscione. Come raccontato dai numerosi video, nonché dalle tante testimonianze dei ragazzi, i cortei hanno potuto percorrere qualche decina di metri al massimo, e questo nonostante le destinazioni fossero la sede di Assolombardo o di Confindustria, sotto le quali intonare qualche coro o lanciare una trave in cartapesta. I manifestanti non erano esponenti di estrema destra diretti verso la sede della CGIL per devastarla con quelli niente manganelli, ma studenti, molti dei quali minorenni, lavoratori, ragazzi che frequentavano centri sociali. Eppure, non appena hanno accennato l'intenzione di scavalcare il recinto dietro il quale se ne stavano confinati, sono stati picchiati, manganellati, presi per il collo, alcuni si sono fatti male cadendo, altri hanno perso i sensi, altri ancora le scarpe, cioè chi è stato portato via da un'ambulanza mentre urlava dal dolore, chi per nulla intimorito ha riconquistato la prima fila dello schieramento, chi ha cercato di parlare con chi li stava manganellando. Ma perché ci state picchiando? Potremmo essere i vostri figli, ma cosa state facendo? Vi rendete conto? Ve la prendete con dei quindicenni? Che poi era la stessa domanda che appunto Ismaele ci puntato uno degli studenti manganellati rivolgeva ieri mattina sulle colonne della stampa, sulla prima pagina, al ministro Bianchi: mi spieghi lei perché la polizia mi ha pestato. Che sia stata una strategia premeditata oppure no, sta di fatto che la vicenda è una vicenda decisamente brutta e che adesso è finalmente entrata anche sotto lo sguardo della politica, che intende chiedere conto dei comportamenti delle forze dell'ordine al ministro dell'interno. Siamo adesso sulle pagine della Stampa, che richiama la vicenda in prima, non lascia a diminuire la polemica sulle manganellate che la polizia ha riservato in diversi cortei di studenti nella settimana scorsa, mentre i ragazzi annunciano che torneranno a manifestare venerdì a Torino e probabilmente anche a Milano, e per sabato 5 febbraio si prepara un'assemblea nazionale a Roma. In Parlamento fioccano le interrogazioni, la prima è stata di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, ma poi si è schierato anche il Partito Democratico, dapprima con Enrico Letta, ieri con tanti del partito, perché era Gribaudo della segreteria nazionale. Non è accettabile il modo in cui i giovani manifestanti sono stati respinti, picchiati e manganellati da poliziotti in tenuta antisommossa. Interviene anche il segretario generale della CGIL Maurizio Landini: penso che siano stati sbagliati gli attacchi agli studenti che stavano manifestando, e così sulla graticola c'è ora una beniamina della sinistra, cioè Luciana Lamorgese. Il sindaco di Torino Stefano Lorusso, pur premettendo di aderire pienamente alle ragioni della protesta, è più cauto. Voglio vivere, dice, scusate, in una città in cui non volano i manganelli a ogni manifestazione, men che meno sui ragazzi. La questione dell'ordine pubblico però in questa fase è complessa, il sindaco Lorusso lo sa, credo si debba collaborare tutti, e auspico che in questo senso ci possa essere un cambio di linea delle direttive sui cortei, affinché si possa esprimere il libero esercizio democratico sempre nel rispetto delle regole, e ci mancherebbe. Andiamo adesso però sulla prima pagina di Repubblica, che oggi sbandiera l'intervista alla prima donna eletta al vertice dei portuali. Il porto è cambiato, sono io la viceconsole dei Camalli di Genova. Chi parla è Francesca Ceotto, appunto viceconsole dei portuali genovesi, o leader degli scaricatori, così come viene incasellata. Riprendo questa intervista perché ci sono due notizie connesse che riguardano le donne, a proposito di tutta la manfrina sulla prima donna presidente, che poi non fu, che ci siamo portati dietro per tutta la settimana. La prima notizia riguarda un prestigioso circolo di canottaggio romano, la Canottieri Aniene. Al circolo niente donne, così la Roma che conta resta per soli uomini. Le olimpioniche Banti e Quadrella appena ammesse, ma come socie onorarie. Non cambia però lo statuto, e la vicenda la racconta Viola Giannoli sulle colonne di Repubblica. Le ultime due socie sono state nominate poco più di un mese fa: Caterina Banti, medaglia d'oro nella vela a Tokyo, e Simona Quadrella, bronzo olimpico nel nuoto. Socie sì, ma solo onorarie, l'eccezione alla regola, perché per varcare la soglia del circolo Canottieri Aniene, storico salotto romano affacciato sul Tevere, altezza Parioli, bisogna essere campioni del mondo oppure maschi. Nel ritrovo dell'upper class, dove si mischiano politici e costruttori, imprenditori e manager, uomini d'affari e burocrati, personaggi dello sport e dello spettacolo, le donne possono arrivare, ma fino a un certo punto, pure se il soffitto di cristallo qui sembra meno duro, perché il blu del cielo sulla piscina scoperta è il prato all'inglese, recita lo statuto. I soci effettivi sono le persone di sesso maschile che hanno compiuto i 18 anni. Bisogna arrivare ai soci per meriti sportivi per leggere la dicitura di ambo i sessi, ma è specificato solo se di sesso maschile acquistano tutti i diritti dei soci effettivi. Se son donne possono utilizzare invece la sede e gli impianti. Per loro il suffragio universale non è ancora arrivato, non votano e non possono essere elette. Anche in questa categoria le donne sono minoranza, 38 contro 80 uomini. L'ultima nominata è Gemma Triai, numero uno al mondo del padel, sport che a Roma ha avuto il suo primo campo proprio qui all'Aniene. Se su questo hanno visto il futuro prima degli altri ad avere il diritto di voto e ad ambire a cariche sociali sono solo le socie onorarie, appunto 5 in tutto: Federica Pellegrini, Flavia Penneta, Josefa Idem e recentissime Labanti e la Quadarella. Una di loro, dicono dal circolo, potrebbe addirittura diventare presidente, ma dovrebbe ottenere 80 firme d'appoggio e la maggioranza assoluta dei votanti, quasi tutti maschi. Tecnicamente le donne non possono nemmeno essere invitate, perché recita sempre la carta statutaria: solo i soci effettivi possono fare inviti esterni e saranno ammessi soltanto invitati di sesso maschile e di età superiore ai 25 anni. Resta allora il ruolo di ospiti, con un altro vincolo: devono essere familiari, legacy, mogli o figlie di. Niente sorelle, compagne, fidanzate, amiche, e nemmeno a dire che lo statuto risale al 1892, quando il canottiere Aniene fu fondato, ed era l'epoca in Italia e oltre Manica dei club per soli gentiluomini. L'ultima modifica, ricorda Viola Giannoli, risale a 3 anni fa, 4 gennaio 2019. E poi c'è Malagò che respinge le accuse di antifemminismo, ma intanto siamo già invece su una vicenda che ha come protagonista le donne olandesi e che è richiamata ugualmente oggi da Repubblica e la racconta Anna Lombardi. Troppi capi maschi, l'ira delle olandesi, e noi ci cambiamo il nome tutte quante in Peter. La protesta corre sulle pagine online del LinkedIn olandese, il social dei contratti professionali, dove centinaia di donne nell'ultima settimana hanno cambiato il loro nome proprio in Peter, dopo che uno studio pubblicato lo scorso ottobre mostrava che alla guida delle prime 100 aziende olandesi ci sono in totale più uomini chiamati Peter, 5, che donne in tutto, 3. Una sproporzione che ha spinto la sezione olandese dell'organizzazione Women Inc. e l'agenzia di marketing Branded You a invitare le iscritte a LinkedIn a sostituire temporaneamente il proprio nome con quello più popolare tra i CEO, chiedendo poi di twittare le foto degli screenshot usando l'hashtag, e qua c'è un hashtag in olandese che mi viene troppo complicato e che però vuol dire il mio nome, appunto, è Peter. Quindi se vi volete anche voi unire alle ragazze olandesi, chiamatevi Peter, fatelo ora, fatelo presto. Dicevamo che sulle prime pagine dei quotidiani oggi ci sono molte immagini di Patrick Zaki, che oggi affronta una curva importante della propria vicenda processuale. Adesso prendiamo una di queste interviste, ma intanto, visto che eravamo in Olanda, facciamo una deviazione verso il Belgio, che ha varato una nuova legge che entra in vigore proprio oggi e ha come sfondo la nuova realtà professionale, che è quella dello smart working. E la nuova legge in cui il Belgio è capofila nel mondo è quella del diritto a disconnettersi. Per ora si applica solo ai dipendenti pubblici, solo loro, circa 65.000, saranno affrancati dalla schiavitù della connessione a tempo pieno fuori orario, potranno non rispondere più su tutte le piattaforme, a meno che non si presentino circostanze eccezionali. Il governo di Bruxelles studia anche la possibilità di estendere gli stessi meccanismi al settore privato, ma si tratta di un'opzione per il prossimo futuro. È evidente che l'esigenza di affrontare questo tema si è imposta con il Covid, ossia con i provvedimenti che hanno disposto ai lavoratori di svolgere le proprie funzioni da casa, ma soprattutto l'intero sistema è orientato, non solo in Belgio, a confermare una parte di queste misure anche quando l'emergenza sanitaria sarà passata. E dunque, eccola qua la legge che riconosce il diritto a disconnettersi. Andiamo a prendere, come dicevo, una delle interviste che oggi vengono fatte a Patrick Zaki. Lo intervista, per esempio, Francesca Paci sulle colonne della Stampa. Manca pochissimo all'alba, dice Patrick Zaki, sono ottimista, aspetterò con la famiglia e gli amici, penso al peggio e mi dico no, perché queste sono le ore prima di uno dei tanti giorni del giudizio della vicenda processuale di Patrick Zaki, perché ci sarà il pronunciamento del tribunale di Mansura che potrebbe mettere nero su bianco e stabilire la sua libertà, quella che gli consentirebbe di tornare finalmente in Italia, oppure rinviare ancora una volta la sentenza a cui è appeso. E allora Francesca Paci gli domanda come è stato questo lunedì 31 gennaio, tra le raccomandazioni e il cellulare incandescente di telefonate che gli sono arrivate, è passato in un baleno, racconta Patrick Zacchi. Ho incontrato i miei amici come faccio ogni giorno, da quando sono libero ho lavorato, ho scritto, sono stato in ufficio, la sede dell'ONG Egyptian Initiative for Personal Rights, per fare il punto con il mio avvocato. Nel weekend avevo ricevuto un pacco di splendidi tortellini da Bologna e ne abbiamo cucinati insieme ai colleghi, l'altra parte era per la mia famiglia, abbiamo mangiato guardando al futuro, teniamo tutti quanti le dita incrociate. Gli viene chiesto anche qual è stato l'attimo più intenso di questi due mesi, a lui torna a guardarsi indietro e a ripercorrere alcuni dei momenti della sua vicenda. Cosa ti aspetti che decidano i giudici di Mansoura? Lui dice: sono ottimista, siamo ottimisti, ovviamente sto anche in ansia, so bene che c'è la possibilità di tornare indietro alla casella di partenza, so che esiste lo scenario peggiore, ci penso, in queste settimane non ho ricevuto alcun segnale che mi desse indicazione, ormai comunque manca poco, partenza all'alba dal Cairo per arrivare in tempo a Mansoura e via, aspetterò all'esterno del tribunale con gli amici, alla famiglia, a rappresentarmi dentro l'aula, ci sarà il mio avvocato. Dunque mancano poche ore, un grande in bocca al lupo a Patrick Zacchi per tornare in Italia con o senza tortellini, che tanto ritroverà comunque a Bologna. Mannaggia, mancano solamente due minuti, e allora questi due minuti li dedicherei magari a il crollo, il collasso che ieri Saipem, azienda controllata da Eni, ha avuto in borsa, perché poi ha un corollario che non è solamente legato alle vicende aziendali e al valore di borsa di Saipem. Allora vabbè, la prendo al volo la notizia dalla Stampa, visto che ero sulle colonne della Stampa. La frana di Saipem, dove arriva un allarme sui conti in atteso che spinge il 2021 in perdita, richiedendo un intervento in soccorso dei maggiori soci che sono Eni e Cassa Depositi Prestiti. In questa cornice che ieri in borsa le azioni dell'azienda che realizza infrastrutture nei settori petrolifero e in quello delle rinnovabili sono crollate del 30,18% ai minimi degli ultimi anni, una flessione come se ne vedono di rado sui listini. Tutto comincia alle 7 del mattino quando Saipem diffonde una nota in cui, dopo la riunione del fine settimana del CDA guidato da Francesco Caio, annuncia che non potrà più mantenere le stime del secondo semestre del 2021 diffuse appena il 28 ottobre, quando il gruppo aveva presentato il piano industriale al 2025. Così il margine operativo lordo al netto delle voci ritenute dalla società straordinarie non tornerà in area positiva, ma farà registrare una riduzione di circa un miliardo e sarà quindi ampiamente negativo. Questo è il prologo che produce poi quello che si è visto ieri, ovvero il collasso in borsa, ma come vi dicevo, questa è una vicenda che si connette anche a un altro tema, perché Saipem fallisce, come scrive Repubblica, il passaggio alla green economy, e il mondo delle rinnovabili è in rivolta, lo scrive sempre Repubblica, noi puniti per tagliare le bollette, aziende ambientalisti in coro contro le misure del governo alterano le regole di mercato e non risolvono il problema dei costi. Vado di pure citazioni da titoli, perché il tempo a mia disposizione è concluso, ma prometto che ritorneremo sul tema venerdì nella giornata nella nuova puntata del Giorno delle Locuste. Intanto mi fermo, l'avevo promesso e lo faccio, anche perché è già pronta Prisma e rompere nello studio. Grazie intanto per esserci stati, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao.